Grazie Signore per la Tua parola, lode a Dio. Cominciamo il programma di oggi con due messaggi bellissimi che abbiamo ricevuto da parte di sorella Gina e il fratello Riccardo. Vi leggo veloce questi messaggi perché è un soggetto molto interessante che infatti volevamo parlare oggi di questo. Riguardo le comunità, lo so che molti fratelli pregano come formare una comunità e dove trovare i fratelli con i quali formare una comunità. E leggiamo il messaggio di Gina. Grazie per l'invio del corso biblico. Quando ricevo il vostro materiale mi prende una gioia immensa e subito mi dedico alla studio, trascurando di avvisarvi come voi ci chiedete. Questo corso biblico è molto profondo e benedico il Signore di avermi dato la possibilità di farlo. Come vi ho detto nelle precedenti, la mia religione è piena di dogmi che non si riscontrano nella Bibbia e la rende ai miei occhi una falsa religione. È basata sull'ipocrisia e acquisizione di potere. Tutti peccati abominevoli agli occhi di Dio. Ora che stiamo studiando la parola di Dio, possiamo comunque fare parte della nostra Chiesa, ma evangelizzando il puro Vangelo, sfogliandolo da tutte le impurità aggiunte. Ma questo non lo permettono, e in più ti reputano ribelle, non dandoti spazio per farlo. A me non interessa. Peggio per chi non ascolta. Voglio dire a fratello Giuseppe che di fronte a tutto ciò io non mi sento più di far parte di questa comunità religiosa e sento il bisogno di formare una comunità che viva il Vangelo puro, come quello che sto studiando. È difficile e chi mi sta intorno non mi aiuta. Devo pregare lo Spirito Santo affinché questo si avveri. Fratello Giuseppe, può darmi qualche direttiva? Ringrazio il Signore per aver messo davanti ai miei passi la vostra comunità. Segno che il Signore ci vuole tutti salvi e anche io voglio collaborare alla sua opera salvifica. Vi abbraccio tutti e vi chiedo ancora una volta preghiere per mio figlio Cosimo. Vi abbraccio nel nome del nostro unico Signore Gesù il Salvatore, vostra sorella in Cristo, Gina. Amen. E poi il messaggio da parte di Riccardo. Cari fratelli, grazie, ho ricevuto il corso biblico 9 e gli audio. L'evangelizzazione qui da noi si sta facendo sempre più difficile. La superbia, il non abbassarsi e l'orgoglio di mostrarsi sempre superiore da parte di certa gente altolocata, di frequentatori di chiesa e non, di responsabili parrocchiali, eccetera. Così come il voler apparire ad ogni costo, l'egoismo e il non sottomettersi mai al fratello, lo stanno facendo da padroni. Chi si accorge spesso che l'amore che doni viene rifiutato, mentre chi ti ascolta cerca di avere sempre l'ultima parola. Andiamo avanti. Sto pregando per voi, in modo che possiate essere sempre quella fiammella che riscaldi i nostri cuori, o almeno ancora per un po'. Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di Gesù e del suo amore. Visto che ho studiato musica, suono alcuni strumenti, con tutta umiltà vorrei fare i miei più sinceri complimenti al musicista che ci ha intrattenuto suonando la chitarra durante la trasmissione. Davvero bravo, e lo dico seriamente. Musica e testi perfetti. Non male neanche il cantante, intonato ed espressivo. Ma direi che con il musicista non c'è storia. Bravo fratello Giuseppe, tutto fare. Vi chiedo di pregare per me. Se è nella volontà di Dio, anche io riuscirò a formare una comunità, qui o altrove, con fratelli veri e sinceri, come nel vostro caso. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre. Alleluia. Grazie, Signore, per questi dolci fratelli, sinceri e veri. E vedo che stanno cercando la volontà di Dio e anche stanno pregando di formare una comunità. È proprio quello il messaggio che il Signore ci ha dato oggi di condividere con voi, perché non è una cosa facile, per una cosa importantissima e bellissima, avere una comunità. Fratello Giuseppe, ho delle domande per te riguardo questo soggetto.
Va bene.
Pronto?
Vediamo. Insegnando dai nostri errori, in che modo possiamo aiutare questi fratellini.
Amen. Allora, voglio chiederti prima di tutto, questi fratelli che vogliono formare delle comunità, con chi possono formare comunità e dove trovare le persone?
Va bene, innanzitutto, come dice Riccardo e anche Gina, un po' fa male al cuore ascoltare queste cose, no? I fratelli vogliono fare una piccola comunità, un nucleo, una fellowship, una comunione, un gruppetto per servire Gesù, e tutti i demoni dell'inferno gli saltano addosso, che li vogliono ridurre al livello delle chiese morte. Quindi andiamo avanti per Gesù.
Sì.
La guida, la bussola, la stella del mattino è sempre il Vangelo. Non io, non tu, non nessuno. Sempre il Vangelo. E Riccardo diceva il problema è di voler apparire a ogni costo, l'egoismo di non sottomettersi mai al fratello, la sta facendo da padroni, diceva, no? Mm-hmm. Ci si accorge spesso che l'amore che tu doni ti viene rifiutato, perché a volte l'amore è una correzione. Cioè un amore che dice tu sei bella, sei perfetta, sei grande, non è amore, è lusinga, è bugia. L'amore viene rifiutato, mentre chi ti ascolta cerca sempre di avere l'ultima parola. Infatti il diavolo non è che attacca le chiese cristiane, le comunità cristiane, arrivando col forcone e le corna. Si presenta da apostolo, da discepolo, si presenta con profezie, si presenta sotto in maniera spirituale, perché altrimenti non potrebbe entrare in nessuna porta. Quindi il diavolo si presenta da falso fratello, da falso pastore o falso evangelista, o magari il pastore è vero il pastore, però ecco che è ingannato, comincia ad avere rivelazioni personali, profezie personali, vuole il culto della personalità, e il modo di adorare Dio è solamente il modo che lui dice, cioè dopo un po' non si capisce più se stai adorando Dio o il pastore, e Dio o la guida. Quindi grazie a Dio per le guide, i pastori veri, che ci sono, che sono, non sono molti, e stiamo attenti a quelli falsi, va bene?
Amen, amen.
Allora, tu chiedevi dove trovare le persone?
Sì.
Quindi la cosa prima da preoccuparsi sono le divisioni interne. Non gli attacchi esterni sono facili. Dagli amici mi guardi Dio che ai nemici ci penso io, si dice. Ogni uomo di Dio sa che il problema sono le divisioni, i diavoli che riescono ad entrare dentro attraverso la superbia, l'orgoglio, la divisione.
Sì, sì.
Quindi dove trovare le persone, e questo è il punto, attenzione a quelle persone. Cioè noi abbiamo visto, per esperienza sappiamo che il problema non è trovare le persone, nel nostro caso non sono le persone. Tutti vogliono venire qui e vivere con noi, vicini a noi, tutto qui, però il problema è chi, capito? Quindi dove trovare le persone? Guarda, si inizia dall'evangelizzazione, va bene? Io sono un matrimonio felice con mia moglie, l'ho incontrata evangelizzando. Va bene, lei era una normale cristiana della domenica mattina, dolce e tutto, ma però l'ho evangelizzata, la maniera di discepolato, abbandonare tutto per il Signore, lasciare tutto per il Signore, separarsi dal mondo per il Signore. E lei ha accettato e alla fine ci siamo sposati. Questo riguarda mia moglie. Lo stesso riguarda i fratelli e sorelle. Quindi dove trovate i fratelli e sorelle con cui fare la comunità? Perché oggi, sai, se tu c'hai quattro soldi, tutti vogliono fare comunità.
Sì, sì.
Certo, condividiamo i tuoi soldi, come dice la Bibbia. Questo è uno sbaglio. I soldi è l'ultima cosa da parlare. Se tu hai 4 lire sotto il cuscino, non lo dire in giro, non suonare la tromba. Sarai come quelle ragazze sexy con i tacchi da 30 centimetri che camminano in giro e i fidanzati che attirano vogliono solo una cosa.
Sì,
quindi
sì,
tu
sì.
Ti vesti come così e tu avrai fidanzato così. Poi non ti lamentare quando il tuo fidanzato trova uno con i tacchi più alti, cambia, capito?
Sì, sì.
Quindi invece vestiti normale se cerchi un fidanzato, questo è solo un esempio, no? Quindi se cerchi fratelli, cerca fratelli che hanno bisogno d'aiuto, non far vedere i tuoi soldi, la tua spiritualità, che grande profeta che sei. Cerca fratelli che tu puoi aiutare, fratelli che hanno bisogno di te, non che sono abbagliati dai tuoi soldi, dalla grande casa, le comodità, no. Persone che puoi aiutare, è come nel matrimonio, no? I matrimoni che funzionano sono quelli che ci si aiutano gli uni gli altri, dimmi.
Tu dici hai cercato fratelli che puoi aiutare spiritualmente, non materialmente?
Non materialmente, no, il materiale è l'ultimo. Qual era il discepolo meno importante? Giuda.
Sì.
E cos'è che lui era responsabile di cosa?
Dei soldi.
Quindi quella è l'importanza che Dio dà ai soldi. L'ultima cosa sono i soldi. I fratelli che fanno a gara a controllare i soldi, attenzione. La nostra comunità, grazie a Dio, io non sono responsabile dei soldi, grazie a Dio, dei pochi che ci sono. E i fratelli che sono responsabili ne farebbero meno volentieri. Però quando uno nella chiesa vuole essere responsabile, quello lì è meglio perderlo che trovarlo. Va bene?
Amen, amen.
Gloria al Signore. Quindi dove trovare i fratelli?
Sì.
Vai a evangelizzare. Mentre evangelizzi, trovi il fratello, la sorella, la moglie, il marito, trovi i fratellini, trovi tutto quello che hai bisogno, evangelizzando.
Sì,
evangelizzazione è lo spirito, la forza, la potenza della vera Chiesa. Tu guarda, le chiese morte e stramorte hanno un denominatore comune, non evangelizzano. Le chiese vive hanno il contrario, evangelizzano, giusto?
Sì.
Quindi evangelizzando, quando, dove, come, a chi, ovunque, comunque, ordunque, in ogni modo, sempre.
Amen.
Sempre.
Amen.
Non è che Gesù era salvatore di giorno e non di notte. Sempre un discepolo o un discepolo. Un evangelizzatore è un evangelizzatore sempre. Un dottore ci ha detto ultimamente, io ho cambiato 5 telefoni perché mi scocciavano. Quello è un mercenario, non è un dottore. Puoi filtrare, puoi organizzare, puoi addestrare, puoi insegnare i tuoi pazienti, ma non puoi staccare il telefono perché a volte può essere questione di vita o di morte.
Amen, sì, è vero.
Giusto?
È vero.
Quindi sempre allerta. Un evangelizzatore vero evangelizza sempre quando lo Spirito Santo guida, non quando, ok, adesso è sabato, sono testimone di Geo, vado ad evangelizzare. No. Se tu sei un testimone, lo fai, sei sempre, notte e giorno.
Amen.
Va bene?
Amen, amen. E poi una volta avendo una comunità insieme con altri fratelli, come si può organizzare e operare giorno per giorno?
Il consiglio è la potenza, perché il leader responsabile di una comunità, io ho imparato attraverso sbagli, e sto ancora imparando, mica sono arrivato, e non è un dittatore, non è un imperatore, non è, capisci, non è un re, non è quel pastore che vede nelle chiese false, sempre lui al pulpito, sempre il suo braccio destro o il suo braccio sinistro, quello che gli lustra le scarpe meglio lì al pulpito, niente affatto. Tutti i fratelli devono essere profeti, sapienti, guaritori miracolosi, insegnanti. E qui la gara, ok, e non è fatevi da parte che arriva il grande fratello Giuseppe, niente affatto. Fratello Giuseppe, se non è un falso mercenario, un vero mercenario, un falso pastore, il suo lavoro è sostenere i fratelli che facciano quanto me e spero meglio di me, e molti di voi già mi avete superato in diverse aree, già fate meglio di me, siete più bravi di me, più dolci di me, più amorevoli di me, Dio vi benedica, avete più memoria di me, vi ricordate tante scritture meglio di me, già mi avete superato in tanti campi, di questo anche i miei figli, su tanti campi, e di questo io posso solo lodare il Signore. Un giorno davanti a Gesù mi dirà: bravo, hai fatto diventare tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi fratelli meglio di te in tante aree, in questo ti benedico, mi dirà il Signore. Però quei pastori che hanno paura che uno vada al pulpito, che prenda il suo posto, i suoi soldi, il suo conto in banca, la sua macchina, la sua gloria, la sua potenza, il suo controllo sulle anime, mi ricorda Stalin. Hanno detto di Stalin che ha ucciso il 91-92% dei suoi più vicini associati perché aveva paura che prendevano il suo posto. Così lui ha fatto, lui ha scalzato, ucciso, ha mandato a uccidere Trotsky in Messico, che era un suo concorrente. Lui sapeva com'è che si prende il potere, uccidendo, tradendo, imbrogliando, avvelenando e accoltellando alle spalle. E quindi ha ucciso tutti i suoi, il 92% dei suoi vicini collaboratori, eppure che prendesse il suo posto. Per questo ha regnato Stalin 40-50 anni, come tutti i diavoletti. Va bene? Il pastore che ha paura di fratelli che prendono il suo posto, che predicano meglio di lui, profetizzano meglio di lui, facciano meglio di lui, è un mercenario. Il vero pastore deve assomigliare a Gesù. Gesù ha detto: farete opere maggiori di queste, Giovanni 14:12, opere maggiori di me farete. Lo scopo di Gesù era uno di salvare, due di insegnarci a fare come lui e più di lui, perché attraverso di lui. Va bene?
Ma voglio chiedere, in una comunità, va bene, ci si consiglia, e lo so che non lo facciamo tanto qui, ma non è...
Anche troppo.
A volte sì.
Il Signore mi ha detto, sai cosa mi ha detto stamattina? Gesù mi ha parlato, mi ha detto, Giuseppe, ascolta, ha detto, sì, ti ascolto Gesù. E mi ha detto, tu ti consigli troppo con la gente e troppo poco con me, mi ha detto. Tu, infatti, anche qualcuno nella comunità mi ha corretto, vero Dora?
Sì.
Così mi ha detto una volta.
Che ti consigli troppo con noi e poco ti consigli con il Signore ascoltando
esatto. Gesù mi ha detto, Gesù mi ha detto questa parola, mi ha dato una piccola rivelazione stamattina, mi ha detto, Giuseppe, quando ti riunisci a consigliarti con i fratelli, non devi riunirti a consigliarti.
No?
Ma vi dovete riunirvi come degli scribi, non farisei, scribi, e prendere appunti. Il consiglio con i tuoi fratelli, mi ha detto Gesù, proprio questa mattina, guarda, all'alba, i consigli dei tuoi fratelli devono diventare riunioni di prendere appunti, quello che io ti ho già mostrato.
Amen, amen, sì.
E nella moltitudine dei consiglieri si troverà l'unità, tutti i fratelli che si riuniscono, sto parlando di fratelli veri come voi, capiranno subito che il messaggio di Gesù, attraverso di me, attraverso di te, attraverso di Adriano, Adi, eccetera, e altri, era del Signore. Quindi quando ci riuniamo, mi ha detto Gesù, non è per consigliarvi, ma è per prendere appunti di quello che io ho già mostrato. Alcune cose le mostrerà al momento, ma quando ci si riunisce senza idee, è la cosa più stupida che possiamo fare. Perché invece di ascoltare Gesù, devo ascoltare Dora, Dora deve ascoltare Giuseppe, ci ascoltiamo, e siamo un cieco che guida uno zoppo.
Sì,
un cieco che dice allo zoppo, corri, che ti guido io. Quando ci si riunisce, non ci si riunisce per cercare di avere le idee dall'altro o dargli le mie, ci si riunisce per dire, guarda, il Signore mi ha mostrato questo, credo che il Signore mi ha mostrato quest'altro, mi ha dato scritture, cosa ne pensate? E i fratelli diranno, metteranno l'approvazione, perché sono fratelli che amano il Signore.
Quindi il
consiglio è la grande potenza della comunità, ma il consigliarsi prima con Gesù, prima col Signore, secondariamente con la carne, col sangue, con le persone,
sì,
e
sì,
con gli zucconi come me.
Amen. Amen. Voglio chiedere questo, in una comunità, anche se si consiglia, non dobbiamo avere un leader, un pastore spirituale, qualcuno che guida, che ha la ultima parola?
Sì, certamente. Logico.
È così che le chiese sono organizzate, con
logico,
un pastore.
Ma l'ultima parola non è sempre il pastore e il fratello più anziano, questo si chiama culto della personalità. Cioè, un pastore può essere in chiesa, un grande prete col cappellone in testa, o il pastore col bibbione che ha spaccato già il pulpito, forse dibatte la Bibbia. Cioè, se crede che è infallibile, è sempre lui. Invece la leadership, il governo della Chiesa, spetta non a chi ha un pezzo di fotocopia attaccato al muro con 50 timbri dei cimiteri locali, no. Il pastore, il leader della Chiesa, deve essere quello che lo Spirito Santo ha già evidenziato, messo in mostra i suoi talenti, il suo amore, la sua unzione, la sua umiltà, il suo consigliarsi, il suo seguire Gesù, i suoi frutti. Lui è l'esempio del primo a evangelizzare, il primo a convertire le anime a Gesù, il primo a dare la salvezza di Gesù.
Okay,
se è una chiesa che è un pochettino sveglia, che opera nei doni dello Spirito miracolosi, il primo a darsi da fare. Non sto dicendo che deve guarire più gente degli altri, ma il primo a lanciarsi nella battaglia.
Okay, sì.
Non deve essere il più grosso Golia, no, può essere più piccolo Davide, ma è il primo ad andare all'attacco, a pregare, a predicare, a evangelizzare, a testimoniare, a guarire miracolosamente, a risuscitare i morti spirituali, il primo ad andare nel campo di battaglia. I veri re vanno in battaglia sul cavallo, sono i mercenari come i leader, i primi ministri, i presidenti di oggi, che si siedono a contare i soldi negli uffici politici, mentre i soldati vanno a morire per combattere le loro battaglie.
Sì,
va bene, il vero leader, il vero generale, il vero presidente, il vero condottiero va davanti con la spada, come Gesù, va davanti al Calvario, il primo a morire sulla croce.
Amen.
Va bene, questo è il vero pastore. Il pastore che solamente le dire andate, armiamoci e partite, andate e portatemi pecore qui, andate a portare pecore a me, così che il mio impero aumenta, quello è un mercenario.
Sì.
Il vero pastore non è lì in una catapecchia, in cimitero religioso della domenica, è vero pastore come Gesù, va nelle strade, va a litigare, a lottare con i farisei per salvare un'adultera, va bene, va nelle strade è così che una donna col flusso di sangue lo può toccare la sua veste e guarire. Amen. Va nelle strade dove c'è il centurione che c'è un servo ammalato, va nelle strade dove può lottare contro i farisei che lo attaccano. Il vero pastore è come Gesù, ma certi pastori di oggi sono peggio dei farisei di ieri, peggio, perché? Perché loro almeno dovrebbero avere lo Spirito Santo.
Amen.
Prossimo.
Amen. Allora, è bene in una comunità avere un leader, una guida, però questo si riconosce dai frutti, dai talenti.
Certo.
E quindi è scelto da Dio, praticamente.
Esattamente. Quindi, guarda, ti do una scrittura. Guarda, i diplomi religiosi potete bruciarli su un altare. Sai che noi abbiamo un altare, no?
Sei
un
altare. Sì.
Sì, certo. Abbiamo un altare che si chiama Atti 4.13. Su questo altare potete bruciare tutti i vostri diplomi religiosi e di diplomi di mortologia, teologia, come si chiama, e prendi l'altare e dai fuoco a questi. Accendi il fuoco dell'altare che bruciamo questi diplomi di sciocchezze religiose. Atti 4.13. Su questo fuoco bruciate i vostri diplomi di mortologia teologica.
Atti 4.13. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani, senza istruzione, si maravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù.
Vedi, i farisei avevano capito, ma i religiosi di oggi non hanno capito ancora, capito che i discepoli erano i popolani senza istruzione. Uh-huh. E vanno in questi cimiteri, queste scuole teologiche, dove li addestrano a diventare mummie, li addestrano a fare niente. Cosa ci andate a fare lì a sedervi su panchine dove solamente crescono i funghi? Cosa andate a fare lì? Primo Corinzi 1,26, cosa dice? Guarda, qui c'è una referenza che va d'accordo.
Primo Corinzi 1,26.
Sì, qui parla dei diplomi religiosi. Vai fino al 26 al 29.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo per le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio.
Va bene, Dio ha scelto il nulla, il niente, gli ignoranti, quelli che non sapevano neanche dove era il cimitero religioso della teologia, andavano a pescare, si sono addestrati a pescare, è questo che Gesù ha bisogno. Andate a pescare, così quando diventate discepoli pescate anime. Va bene?
Amen.
Ecco, è questo è tutto. Quindi se volete avere dalla vera leadership nella vostra comunità, guardate chi ha amore, chi ha umiltà, chi è in unità, chi non semina divisione, chi non vuole sempre avere l'ultima parola, come dice questo frate, chi è? Riccardo, che dicevo così?
Sì.
Dice, tutti vogliono avere sempre l'ultima parola. Mm-hmm. E queste sono le capre. Sono le capre, le religiose, sempre hanno ragione, sempre l'ultima parola. E prenditela. Però fuori, per cortesia, vai a fare la tua chiesa. Amen?
Sì.
Bene, gloria al Signore.
Un'altra domanda, voglio chiedere, sì. In una comunità quante persone devono essere? Quanti fratelli devi trovare per formare una comunità? Perché a volte sto pensando 50, 100, e dove trovi queste persone che sono tante?
Cioè, è come il generale che vuole combattere la guerra, che il generale che si arruola nell'esercito, però vuole avere la battaglia già vinta. Capite? Non è così, la pappa pronta, non è così la storia. Come facciamo? Organizziamo quanto vogliamo essere? 30, pronto? 30 telefonate, tutti d'accordo, non è così la storia.
No, infatti no.
Devi fare come Gesù. Come ha fatto Gesù? Prima ha dato 4 cazzotti al diavolo, pugni in faccia. 4 infatti.
Matteo 4,
Luca 4, 4 cazzottoni. Quando lo ha steso, il diavolo si è messo 40 giorni a uscire dalla tana, era lì che tremava, i terremoti, perché vengo? Il diavolo che trema davanti a Gesù, ogni tanto qualche terremoto viene per quello. E quando ha smesso di tremare, finalmente è entrato in ring, ha speso 4 pugni in faccia, 2-3 scritture, lo ha steso KO. Quindi prima di tutto, cioè cosa vuol dire questo? Cioè se sei nell'adulterio, sei nella fornicazione, sei nella pornografia, sei dai quattro pugni a questi diavoli e vivi nella pulizia di Dio. E dopodiché quando hai vinto i tuoi diavoletti, dopo ti metti l'armatura, ti sei messa l'armatura di Gesù e allora vai a formare una comunità. Va bene, perché il diavolo ti attaccherà, mica il diavolo dice, hai fatto una comunità per Gesù, bravo, ecco qua, prendi qua una ciliegina, no? Manderà i suoi demoni, i suoi falsi fratelli, i veri demoni, a darti problemi. E anche certi fratelli a mezzo cuore ti danno più problemi dei diavoli a volte. Perché il nemico dice degli amici mi guardi Dio, cioè i falsi fratelli, che i nemici mi arrangio, ci penso io, va bene. E quanti membri?
Sì, quanti membri?
Leggi nella Bibbia, Matteo 12, 20. Lì ti dà il numero di membri, il numero iniziale dei membri per iniziare una comunità, esattamente?
Matteo 12, 20.
Matteo 18, 20.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo loro.
La parola chiesa è una parola plurale, il singolare non esiste. Se tu sei singolo, sei un credente. Se sei due, sei una chiesa. Dove sono due, io sono nel mezzo. Quindi due persone è una chiesa, è una comunità, è una squadra, è un team.
E così sembra persone. Più facile. Sono due persone.
Certo. A volte c'è delle due famiglie. In tua famiglia c'è una moglie devota e il marito no. L'altro c'è una moglie o un marito devoto, un fratello, una sorella, quello che ti pare. Quindi cerca uno qua, uno là, ti metti insieme e va a evangelizzare. E dopodiché, se siete a cuore pieno e smettete di mormorare, smettete di lamentarvi, capisci? Io ho il cancro, io ho un tumore, ho la spina, ma vai a testimoniare e ti dimentichi del cancro. Perché scopri che troverai uno che magari il cancro non ce l'ha, ma che magari c'è un cancro spirituale e sta andando all'inferno. C'ho un cancro, sto morendo, non c'è la fede alla guarigione. Ma cosa vuol dire? Queste sono sciocchezze. Un cristiano che ha un cancro, non è niente, sta andando in cielo, gloria a Dio. Grazie sì, Gesù. Sì. Io se dovessi prendere un cancro, Dio mi aiuta a avere la grazia, la fede di dire Signore Gesù, dammi la tua fede, muoio per te. Questa è la fede che io prego di avere. Spero di averla già. Quindi...
E poi come si inizia una comunità? Una volta che trovi due o tre fratelli, dobbiamo cominciare a vivere insieme? O come?
Non credo che contri uno e domani ti metti a vivere insieme.
Infatti
perché
è difficile.
Perché quello lì va lì col camion, si carica i mobili e scappa. Come è successo a noi, il discepolo, tra virgolette, è scappato con i soldi.
Dopo tanti anni.
Dopo cos'era? Dopo che conoscevamo...
Tre anni.
Dopo... Quindi attenzione che Giuda ci sono, gloria al Signore. No, non puoi iniziare a vivere insieme. E poi è come quando ti fidanzi, mica trovi una bella ragazza, ok, viviamo insieme. No, devi conoscersi. Perché a volte dicono non puoi giudicare il libro della copertina, non puoi giudicare la donna dal rossetto, non puoi giudicare l'uomo dei muscoli Schwarzenegger, capito? Non puoi giudicare... dall'apparenza, che l'apparenza, capisci, come Facebook, ci metto tre ore a dipingerci la faccia, dopo quando vengo in Facebook quasi non li riconosci quando li vedi di persona, tre ore con il rossetto, la luce soffusa, sono io alla naturale, poi quando la vedi lui è una strega, lui è un orco, capite? C'è stato uno che ha dato un appuntamento a una donna e Facebook, è entrato su Facebook e c'è un articolo sul giornale e quando l'ha incontrata aveva più anni di quello che aveva dichiarato su Facebook e l'ha uccisa, questo povero disgraziato, no? Quindi c'è questo Facebook, ragazzi, è il devil's book, è il book del diavolo.
È vero.
Va bene?
Allora decidi di non cominciare a vivere insieme subito, ma aspettare, conoscerci, lavorare insieme, evangelizzare insieme.
Dopo tre anni e mezzo c'era ancora un Giuda che tradiva Gesù. Quindi l'amore a tutti, fidarsi, io non mi fido neanche di me, anche io metto me stesso alla prova, ogni giorno, e non mi fido di me, come posso fidarmi di altri? Amare tutti, però fidarsi dobbiamo verificare, perché il fratello di cuore di oggi è il Giuda di domani, o viceversa. Il fratello mezzo cuore di oggi può essere il fratello vero di domani. Quindi ci vuole, qui subentra il discernimento di Gesù, la saggezza di Dio, il conoscimento, la disperazione, il camminare collegato in connessione con Gesù, che lui ti dice, attenzione, quello lì sembra così, ma non è così. Tutto fumo, niente arrosto. Quindi i fratelli, tutti abbracci e baci, attenzione.
È quello che voglio dire.
Non fatemi finocchiare gli abbracci e baci, perché abbracci e baci, Giuda ha tradito Gesù con un bacio. Quindi i fratelli che abbracciano sempre, niente di male, anche noi qui ci abbracciamo, ci baciamo, gloria a Dio, tutti i giorni, però non ci basiamo su quello.
Infatti voglio dire che noi andiamo tante volte sulle strade a evangelizzare. È un'esperienza che succede spesso, e penso che anche voi, fratelli, che ci ascoltate, succede che vai sulle strade, incontri persone dolcissime che aprono il cuore, pregano per te subito per ricevere Gesù, sono entusiasmate, vogliono incontrarti di nuovo, prendi il telefono, dai il tuo numero, e dopo un giorno, due giorni, provi di contattarli, di organizzare un altro incontro, studiare la Bibbia insieme, però non rispondono al telefono, o sono freddi, o non sono più interessati. All'inizio sembrano così entusiasmati, e poi perdono l'interesse. E come sai, allora, se tu vai sulle strade a evangelizzare, come sai di chi fidarsi e di chi no?
C'è un modo semplice, devi vedere chi segue Gesù, che c'è frutti del Signore, chi segue la parola. La parola è molto semplice, sono dei comandamenti. Cioè, guarda, ti do una scrittura, Matteo 28, credo 19, se non mi sbaglio, 19 e anche 20, guarda.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Quindi insegnate loro a osservare tutte le cose. Oggi invece i falsi predicatori dicono, basta che nasci di nuovo, ricevi Gesù, vai in cielo, ciao, sei a posto. Invece no, quello è il falso Vangelo. Cioè, una volta che riceve la salvezza, innanzitutto, se uno non osserva tutte le cose che Gesù ha detto, o almeno cerca di farlo, non saprà mai se è salvo, o se la sua salvezza era solo una baggianata, solo una religiosità, uno splash, un battesimo splash nell'acqua che entra asciutto e esce bagnato, che la sua, il suo nasce di nuovo è solo religiosità, e non è salvo veramente, capisci? Ma invece bisogna vedere se osserva tutte le cose.
Allora vedi dai frutti?
Dai frutti, vedi, questo verso è in collegamento perfetto con Giovanni 8, 31 e 32.
Giovanni 8?
Sì, comincia dal 30 magari.
Giovanni 8, 30. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
Ecco, vedi, questi erano giudei che credevano. Stava parlando a chi? A dei?
A quelli che credono.
Credenti. Okay. E cosa gli ha detto?
Allora Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
Quindi loro si sono offesi. Come dice, noi conosciamo la verità? Noi già la conosciamo, siamo figli, siamo discendenza di Mosè, eccetera, di Abramo.
Sì. Poi in 33 dice questo, sì. Egli gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?
Ok, quindi vedi, qui vedi, ci sono dei credenti che credono in Gesù, però litigano con Gesù. Quindi credenti che vogliono unirsi alla vostra comunità, ascoltate bene voi fratelli che volete fare una comunità, perché farete un buco nell'acqua, e ve lo garantisco al 100%. Dovete farlo come va fatta la comunità, su basi spirituali, non perché uno c'ha soldi, quell'altra ragazza è bellissima, quell'altro fratello un predicatore eccezionale, sarebbe stato un politico meglio di Matteo Renzi, eccetera. No, non così è la storia. Dovete guardare l'amore. A volte un fratello piccolino, pieno di difetti, pieno di problemi, un fratello così, una sorella che ha bisogno, però è a tutto cuore. Va bene? Quindi Gesù gli ha detto a quelli che credevano in lui: se continuerete nella mia verità sarete veramente miei discepoli. Cosa stavo dicendo? Che se non continuate nella verità siete discepoli falsi. Cioè, sei un credente, tu puoi anche nascere nuovo, puoi anche essere salvato, d'accordo, però andare in cielo e trovarti nella situazione della chiesa dell'Laodicea, che Gesù ti caccia via. Apocalisse 3,14, ci sono chiese che Gesù caccerà via dalla sua presenza. Va bene? Quindi, come si fa? Bisogna vedere chi continua nel continuare nella verità. Non vuol dire avere un sacco di frutti, un sacco di doni, un sacco di anime salvate. No! Vuol dire fare quello che puoi. Come la vedova di Luca 21:1, che ha dato due spiccioli, però Gesù ha detto, questa donna con due spiccioli ha dato più di tutti questi farisei messi insieme, che davano monete d'oro.
Sì.
Quindi tu, discepolino, che magari riesci a evangelizzare l'1% di un pezzo grosso, però il pezzo grosso è uno a mezzo cuore, che non puoi fidarti, prima o poi ti metto un coltello alla schiena. E questa sorellina, questo fratellino, fa molto molto meno, però lo fa con tutto il cuore.
Sì,
e tu
sì.
Puoi essere su una sedia a rotelle,
sì.
Puoi essere, non puoi camminare, puoi essere mezza paralizzata, riesci solo a usare la bocca, però con quella bocca benedici Dio, benedici chi ti sta vicino. Gesù è sempre sulla tua bocca, Gesù è nei tuoi pensieri. E tu, sorella, su una sedia a rotelle, tu, fratello, paralizzato a letto, tu, in cielo, sarai davanti a me se io sono a mezzo cuore. Non importa se ho 1000 radio, non importa se servo Gesù da 40 e da 80 anni, se sono a mezzo cuore io sarò molto dietro di quella vedovella che ha dato due spiccioli a cuore pieno. Va bene?
Una domanda. Come è successo il fatto che tu, Giuseppe, con Deborah, con la comunità, avete ricevuto questo fratello che tu hai detto che dopo 3 anni è fuggito, è scappato con i soldi?
I tuoi soldi è scappato.
E come mai avete confidato in questo fratello, l'avete ricevuto in casa e dopo 3 anni, dopo tanto tempo insieme di lavorare, di evangelizzare, lui è scappato? Se questo è successo a te, come possono i fratelli evitare che non succeda a loro? Come possono confidare in altri?
Beh, guarda, puoi fare del tuo meglio. Puoi pregare, poi da allora abbiamo usato saggezza che prima non avevamo, capisci?
Ok,
perché,
ok.
Sì, perché cioè adesso stiamo attenti, siamo molto più attenti, capisci? I 4 soldi che abbiamo, non tanti, cerchiamo di non essere così accessibili, cerchiamo di imboscare sotto un mattone, per modo di dire, i pochi che abbiamo. E quindi siamo molto più attenti. Poi adesso siamo molto più guardinghi chi entra in comunità.
Ok, allora è stata una lezione.
È stata una lezione, poi anche Gesù ha avuto il suo Giuda, può capitare a chiunque, però usa saggezza.
Okay.
Va bene, infatti Giuda rubava i soldi dalla sacca, dice in Giovanni 12, Giuda rubava i soldi, va bene, e perché Gesù lo permetteva? Ma cosa gli interessa Gesù dei soldi? Infatti, dopo che questo è scappato con i soldi, una somma cospicua, capito? Il Signore ci ha benedetto molto di più e ci ha benedetto tantissimo il Signore.
E questo fratello poverino non ha trovato lavoro, quando l'ha trovato l'hanno licenziato e mi ricordo che ci hanno raccontato che è la madre che gli dà il cibo
sì,
di mangiare.
Beh sì, ma sai,
preghiamo per loro perché
sì, ma
ha finito male.
Io e Deborah siamo andati a trovarli questi fratelli e non, diciamo, non ci avevano già, perché dopo ci avevano confessato, sai, perché hanno passato anni di tribolazioni e un giorno ci ha telefonato e ci ha confessato. Io devo confessare, no, ci ha mandato una lettera, e siamo andati a trovarlo, non abbiamo, cioè poteva almeno cercare di ridarceli qualche soldi per mostrare, invece non ha neanche tentato, noi siamo andati a trovarlo, pieno di perdono, abbiamo neanche accennato a darci soldi indietro, perché noi stavamo benissimo, finanziariamente avevamo tutto necessario, niente di più ma niente di meno, e loro poveracci non avevano neanche la macchina, non avevano, è stato licenziato, la madre gli portava il cibo per mangiare, loro e i loro bambini. Quindi cosa è successo questa rapina? Si sono derubati loro stessi, hanno buttato via la corona dei discepoli e si sono attirate le maledizioni che da allora in poi, perché sì, hanno confessato il peccato, però non hanno ridato i soldi, non hanno neanche tentato. La Bibbia dice che deve ridarli, infatti 4 volte tanto deve ridare. Va bene?
Ok.
Bene, quindi questo direi, allora, occhi aperti, gloria al Signore.
Amen. Allora la parte più importante quando vuoi formare una comunità, il primo passo è di evangelizzare, di andare ad evangelizzare per trovare quei fratelli che possibilmente vogliono anche loro partecipare, fare parte di una comunità e poi vedere secondo i frutti se sono fratelli sinceri e veri o no.
Esatto, esatto. Quindi va bene.
Facciamo una pausa musicale?
Va bene, sì.
ascoltiamo un bellissimo canto che lo abbiamo ricevuto da Alessandro e si chiama Apriamo le mani al mondo e parla proprio di unità tra i fratelli. Bellissimo questo canto.
Senti, posso darti una scrittura prima che chiudi?
Certo.
Apocalisse 2,18, una scrittura su come il diavolo semina divisione nelle chiese e nelle comunità. Quindi i fratelli che aprissero una comunità devono studiare bene questa scrittura, Apocalisse 2,18, alcune scritture, perché è, diciamo, è la strategia del diavolo. Ce l'hai Apocalisse 2,18?
Apocalisse 2,18. Sì. Dora, mi aiuti?
All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi nella sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Continuo?
Dove sei arrivata? Verso?
Verso 22.
Legge ancora.
23.
Sì.
Metterò anche a morte i suoi figli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Ok, quindi qui abbiamo una situazione che c'è questa donna, Isabel, insegnava a fornicare. La fornicazione, cioè peccati sessuali, è il modo principale che il diavolo entra nelle chiese, perché è un punto debole nella carne. Il diavolo sa che tutti nella carne gli piace la pornografia, queste cose, e il diavolo entra per lì. Per cui dobbiamo alzare lo scudo. Attenzione, perché quando tu commetti, diciamo, perversione sessuale, distruggi il tuo matrimonio, dai un terribile esempio ai tuoi figli, distruggi la tua chiesa. Quindi bisogna camminare, aspetta che c'hai una moglie e allora potrai avere una relazione con tua moglie. Fuori dal rapporto matrimoniale devi rigare diritto, perché il diavolo usa i peccati sessuali per distruggere chiese, distruggere matrimoni. La più grande stupidaggine che un marito può fare è la fornicazione. Chiunque può cadere, chiunque. Posso caderci anch'io, Dio mi protegga. Davide c'è caduto con Batseba, quindi tutti gli uomini sono deboli, anche le donne, ma specialmente gli uomini. Quindi pregare contro di quello. Ora, come lavora lo spirito di Isabel? Entra nella chiesa e comincia a lusingare. Lusinga il pastore, lusinga un fratello, lusinga una sorella. Gli dice che quella, prende la sua vittima, che può essere una sorella, un fratello, il pastore. E quando è il pastore che viene lusingato, ecco che diventa il burattino di questa Isabel, che può essere una donna, può essere un uomo. È uno spirito di un demone. E questo pastore diventa un burattino, la sorella, il fratello diventa un burattino. E allora il spirito di Isabel gli dice: tu sei un grande profeta, tu sei più bravo, tu sei più umile, sei più spirituale, peccato nella tua comunità, nella tua chiesa, peccato nella tua chiesa, non ti conosco, non ti capisco, ma sai, Dio lo sa, capito? Il pastore che accetta questa lusinga o il fratello cade nella sacca di questa Isabel, che può essere una donna, può essere un uomo. Capisci? E diventa burattino. A questo punto la chiesa viene spaccata, perché quel fratello che crede veramente di essere più umile, più dolce, e magari è più umile, magari è più dolce, però la vera umiltà non è il puntare il dito contro quelli che non sono umili, ma andare a lavargli i piedi. Amen. E allora a quel punto, se è la vittima il pastore, ecco che la chiesa è destinata a spaccarsi o a morire.
Sì.
Quindi questa è un'altra attenzione dentro la chiesa, chi lusinga.
Amen, amen.
Chi sempre troppi baci, troppi abbracci, tu sei bravo, ti amo così tanto, sono lì, scusate la parola, a leccare i piedi. Attenzione a questi lecchini. Il vero amore si presenta molto meglio quando correggi una persona. Sai fratello, tu devi imparare a non far questo. Sai sorella, quello che ti ho detto l'altro giorno non era in amore. Questo è amore. Amore non è solo pacca sulle spalle. Ecco, una pacca così e coltello dietro pronto a coltellarlo quando ci hanno convenienza, va bene?
È difficile questo punto, perché tutti ci piace essere incoraggiati, amati, abbiamo bisogno di parole di conforto, però quando viene un riprovero l'orgoglio sempre si mette in mezzo. È difficile questo accettare, però è giusto secondo la parola.
Capisci? Specialmente perché tutti, dammi una scritta, Romani 16, guarda, specialmente che tutti abbiamo bisogno di amore e di incoraggiamento. Allora cosa succede? Purtroppo in qualunque chiesa, anche la mia, non ne riceviamo abbastanza. Perché? Perché siamo carnali, non siamo perfetti, siamo imperfetti. E io vorrei amare mia moglie. Io predico sempre, ogni settimana, la moglie, così, e non è che riesco a farlo sempre. Mm-hmm. Infatti dico, guarda, sto insegnando agli altri come prendersi cura della moglie, il ristorantino, un pranzetto, e meno male che mia moglie non c'è, perché io non ci riesco.
Ma ti ascolta?
Speriamo che non ascolta.
Ti sta ascoltando.
Capisci? Predicare è facile, però mettere in pratica. Capisci? E allora i fratelli hanno bisogno di questo amore, di questo incoraggiamento.
Sì,
il diavolo lo sa,
sì.
E il diavolo manda la sua Isabel. Capisci? E dice, tutti servono amore, sai. Studiare bene il secondo libro di Samuele, capitolo 13, 14, verso lì, come la storia di Absalom, come in italiano Absalom, che andava in giro a lusingare. Absalom era una Isabel. Andava in giro, se io fossi re aiuterei tutti i politici di oggi. Appena sono eletti scappano quei soldi.
Sì.
Va bene. Quindi attenzione alle lusinghe, attenzione al troppo amore. Io ho molto paura delle persone che mi amano troppo, mi innalzano troppo, mi lusingano troppo, eccetera, perché so che non è il Signore, è il diavolo. Quando uno ti dice come sei bravo, come sei qua, come sei là, è il diavolo. Perché? Perché il Vangelo è il contrario. Guarda come Gesù parlava. Le sgridate, le batoste, i rimproveri ai suoi discepoli. Gesù non andava in giro di soli, andava anche a incoraggiarli, ho preparato dei troni.
C'è un equilibrio.
C'è il momento di incoraggiarli, Giovanni 17.
Sì.
Però l'incoraggiamento era, però sarete perseguitati. Capisci? Gesù era sempre a correggere in continuazione. Fu scritto di Gesù: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Se io andassi dai miei sei figli, anche voi che siete mie bambine spirituali, e vi direi solo quando siete brave, come siete belle, come siete preziose, come siete bla bla, a un certo punto.
E non ti crediamo più.
E fareste bene a non credere.
A un certo punto diciamo, no, ma è esagerato questo.
Innanzitutto non è vero. Infatti la maggioranza delle volte io sono sempre in giro, maggioranza a correggere.
No, infatti tu qui nella comunità sei quello che fai le due. Dai correzioni, ma anche dai tanto amore. Tu dai le due. Questa è la verità.
Se andassi ai miei figli e gli direi solo, come siete bravi, bravi, ti sta drogando, nessun problema. Internet, pornografia, Gesù ti ama e ti perdona. Ma figurati, il bastone ci vuole. Prende il bastone, dove è stato? In quel film Fireproof? Ha preso un'accetta, gli ha dato un colpo di accetta sul computer?
Sì.
Ha preso l'accetta, Fireproof, un film che abbiamo nel corso biblico.
Sì.
Ha preso l'accetta, perché era schiavo della pornografia,
sì.
E sua moglie voleva divorziarlo. Quando si è liberato dal demone del computer, ha preso un'accetta, e lui era pompiere, patapum, e ha preso accettate il suo computer.
Sì.
Che vicino di casa lo guardava, ha detto, questo rimuove ogni dubbio che questo è veramente fuori di sé, però ha salvato il matrimonio. Amen.
Amen, amen.
Allora ce l'hai quella scrittura, vai verso 17, Romani 16:17. Cosa fare, capito? Cosa fare con questi fratelli? Capito? Perché non tutti quelli che causano problemi nella comunità sono falsi fratelli, no. Alcuni sono afflitti da spiriti di egoismo, di ribellione, orgoglio. Quindi guardarsi da quei fratelli afflitti da questi spiriti. Fratelli che seminano divisione, che sono tra i più pericolosi, e riguardo al quale ci sono dei comandamenti precisi nella Bibbia, ed è questo un comandamento, voglio farti leggere, Romani 16:17.
Romani 16:17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
Va bene? Quindi fratelli che non camminano in consiglio sono pericolosi. Quindi il fratello che non vuole il consiglio, va bene, lasciatelo andare per il suo consiglio. Però non vuoi camminare in consiglio con i fratelli qui, comunità, non comunità, quello che ti pare, bene, vai per la tua strada. Io sì. non voglio disturbarti, quindi non ci disturbiamo a vicenda. Sì. Segui la tua fede, i frutti mostreranno domani. Cosa fai tu? E cosa faccio io? Cosa facciamo noi? Cosa fai tu? Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Gloria, c'è altre domande o andiamo al prossimo? Avevi una canzone?
Andiamo al prossimo, che ecco. È una canzone.
Sì, questa.
Gloria, andiamo alla Signore. Canzone bellissima che vi ho parlato prima. Apriamo le mani al mondo.
Non è un canto sulle comunità.
Questo è quasi sulla comunità, perché parla sì? della unità dei fratelli, di come amare i fratelli. Okay. Bellissima.
E con questo voglio dire. Non sto puntando il dito a una persona o un'altra, qui tutti dobbiamo da imparare queste cose. Attenzione, ho imparato io, ho sbagliato io, sono stato corretto io, io ho imparato a cambiare, a pentirmi, tutti dobbiamo imparare. Il fratello che dice, io non sono come quel fratello, io non ho mai fatto sto peccato, io non ho mai... Davide nella Bibbia, il più grande re nella Bibbia, della discendenza del Messia, è cascato nel pozzo nero di Batseba, sì, fornicazione, sì, adulterio, sì. È un pozzo nero, non ci cadete, perché dicono, la Bibbia dice, l'acqua rubata è dolce, a proposito dell'adulterio, oh com'è dolce, oh l'adulterio, non costa niente, il marito paga il conto e io mangio la torta, oh l'acqua rubata è dolce, guarda c'è un conto da pagare più alto di quello che tu pensi. Gesù ha perdonato a Davide, ma cosa è successo a suo figlio?
È morto.
È dovuto morire.
Sì.
Sì, Dio perdona i peccati, ma attenzione, non sono gratis. Tu puoi disubbidire, fare cose sbagliate, guidare la macchina troppo veloce, incidente, ti perdona, certo, però hai ucciso un uomo. Mm. Però hai perso una gamba, hai perso un occhio, hai perso tua moglie che viaggiava al tuo fianco.
Sì.
Va bene?
Succede, sì.
Attenzione, Gesù perdona, sì, però attenzione, il peccato ha sempre conseguenze. Dio può aver perdonato anche Giuda, che ne so, Dio il giudice l'avrà anche perdonato, però Giuda si è impiccato, però Giuda ha perso la corona, va bene?
Amen.
Pietro ha rinnegato Gesù, l'ha perdonato Gesù?
Sì, certo.
Certo, ma nella sua epistola è lì che confessa, uh-huh. Io sono indegno, io sono, si è fatto crocifiggere la testa in giù, sono 2000 anni che si parla del tradimento di Pietro, come pensi che Pietro si sente in cielo? Uh-huh. Pensi che è così contento?
No.
Mi ha perdonato, tutto a posto. Sì, tutto a posto, però attenzione. Attenzione. C'è la conseguenza. C'è la reputazione di uno che ha rinnegato Gesù. Quindi, sì, Dio ci perdona i nostri peccati, però la reputazione rimarrà dei peccati che abbiamo fatto a Davide e Batseba e tutti ciascuno dei nostri peccati. Quindi attenzione. Fratelli fornicatori, fratelli pornografici, fratelli... che lusingate, fratelli Isabel, fratelli può essere te, posso essere io, attenzione, il peccato ha conseguenze. Il canto.
Comunità cristiana, apriamo le mani al mondo.